fragole, panna e champagne, no. Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna. Stanotte un altro dirà, non l'ho mai detto a nessuna. Bambolina, domani torno da te con una nuova bugia. Tanto non ti importa di me, tu vuoi le fragole. Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna. Stanotte un altro dirà, non l'ho mai detto a nessuna. Bambolina, domani torno da te con una nuova bugia. Tanto non ti importa di me. La 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 la. Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna. Stanotte un altro dirà, non l'ho mai detto a nessuna. Bambolina, domani torno da te con una nuova bugia. Tanto non ti importa di me. Tu vuoi le fragole, la 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 la.
Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Made in Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio.
Cerchi qualcosa che ti appassiona davvero per completare il tuo percorso di studio? Vorresti una qualifica immediatamente spendibile nel mondo del lavoro? L'Istituto IPSAR e l'agenzia Key Company ti presentano i percorsi formativi di operatore elettrico e operatore termoidraulico, validi per il diploma professionale. I percorsi sono rivolti ai giovani dai 17 ai 35 anni, prevedono indennità di frequenza e viaggio e sono adatti per svolgere l'attività lavorativa in proprio presso terzi nel settore edile, elettrico e idraulico. Le domande di partecipazione possono essere inviate entro il 6 settembre 2024. Per info e iscrizioni 0782 22 33 47. C'è un posto in Ogliastra dove oggi come un tempo il sacro incontra il profano. La magia degli antichi gioielli della tradizione, Spuligadentes, Nudeus e Surighe Mari, incontra le filigrane moderne alla boutique d'arte orafa Filigrana d'Autore, specializzati in produzione filigrana sarda, restauro gioielli, riparazioni, creazioni di pezzi unici, saldature e fotoincisioni laser. Regalati un ricordo senza tempo. Filigrana d'Autore, Corso Vittorio Emanuele 27, Bari Sardo.
L'estate, il sole che bacia i capelli, il mare.
Uffa, i capelli! Oddio, i miei capelli! Basta!
No, ferma! Ci pensa Emmy Beauty Hair! Scopri il trattamento premier per un capello rimpolpato e ricostruito senza sfibrature. Tuo a 25 euro al mese. Per la cura quotidiana, Emmy ti presenta tutta la linea Kerastase pre-esposizione con olio e crema. Dopo sole con shampoo e maschera. La sera genera lucentezza con l'olio Elixir Ultim. Il tutto scontato del 10%. Emmy Beauty Hair. Everybody's perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa, a Tortolì. 0782 62 36 84.
Buongiorno, vorrei intervistarla.
No, mi scusi, sto entrando in banca, poi il pranzo.
Mi scusi, due parole per un'intervista?
Mi spiace, sto uscendo dal negozio. Corro a preparare il pranzo.
Ma è possibile?
stress per la pausa pranzo? Take it easy, bastano 15 euro. Il tuo business lunch è al Sunset. Un primo di mare, una bistecca con contorno, i dessert per i più golosi da 15 euro con caffè e acqua inclusi. Nel piazzale San Gemiliano a Tortoli, il tuo business lunch si chiama Sunset. Sunset Cocktail Bar and Restaurant. 15 euro per staccare davvero nella tua pausa pranzo. Piazza San Gemiliano a Tortoli. Infoline 331 59 54 675. Seguici sui social. Sunset Lounge Bar.
Farmacia Masia, Lozzorai, da noi. Informarti, viene prima, elettrocardiogramma, integratori alimentari e tutto per la cosmesi con le linee La Roche-Posay e Dermovitamina. Per il tuo comfort senza rinunciare allo stile, calzature gelato, comode, confortevoli, riconosciute come dispositivi medici, dal plantare anatomico ed ortopediche. E con la linea Solari Lovren, tutti al mare senza scottature, a partire da 9,90€. Farmacia Masia, via Roma, Lozzorai. E con il distributore automatico attivo 24 ore al giorno, servizio e riservatezza sono garantiti. Infoline 0782 66 94 67.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi che ci state seguendo per questa nuova puntata di Kaleidoscopio, il programma della programmazione estiva di Radio Stella dedicata agli appuntamenti dell'estate. Agli appuntamenti, ma anche alle cose da fare in estate che non sempre hanno una data precisa. Infatti questa puntata la dedicheremo all'osservazione del cielo, il nostro splendido cielo ogliastrino che fortunatamente per noi è ancora immune dall'inquinamento in buona parte immune dall'inquinamento luminoso. Per parlare di questo e dell'attività dell'osservatorio di Monte Armida abbiamo con noi Carlo Dessì. Buongiorno Carlo, buongiorno e benvenuto. Carlo è il presidente dell'Associazione Ogliastrina d'Astronomia che gestisce appunto la struttura di Monte Armida, una struttura dedicata a Ferdinando Cagliumi, una struttura dove è possibile vedere il cielo, le costellazioni, i pianeti su prenotazione, ma di questo ne parleremo più in là. Io vorrei innanzitutto chiederti, Carlo, ma chi era questo Ferdinando Cagliumi al quale avete dedicato il vostro osservatorio e il vostro telescopio? Poi non so come si chiama il telescopio, ma sicuramente la struttura. Chi era Ferdinando Cagliumi?
Allora, il telescopio di Monte Armida è un telescopio che abbiamo costruito noi e l'abbiamo costruito in base a un progetto. Progetto meccanico, c'è una cartella così di disegni meccanici, molto molto dettagliato. E questo Ferdinando Cagliumi è il progettista del telescopio. E quasi tutti i telescopi amatoriali che sono in Emilia li ha progettati lui. E noi siamo entrati in contatto con un gruppo di Castelnuovo di Sotto, che è un telescopio gemello di quello nostro, e loro hanno chiesto il permesso a questo Ferdinando Cagliumi per potercelo dare. Lui è entusiasta di darcelo.
Ma lui ha fatto anche un sopralluogo quindi a Monte Armida?
No, lui no, gli altri sì, quelli dell'osservatorio di Reggio Emilia sì.
Perfetto.
Vengono regolarmente.
Ah, beh, quindi vi scambiate le visite di cortesia, perché immagino che fra astrofili ci sia insomma una sorta di legame di sangue, chiamiamolo così, o di stelle.
Legame di sangue di qualità del cielo soprattutto. Infatti gli abbiamo detto che siccome ci hanno aiutato moltissimo loro, gli abbiamo detto che non era un aiuto disinteressato, perché se vogliono vedere un bel cielo devono venire qui, perché
per
l'Emilia
non
ce l'hanno.
Poi sì. Ripeto, adesso noi non ci abbiamo pensato, ma Radio Stella in questa occasione guardiamo le stelle, va bene così. Però adesso noi avremmo dovuto, lo ricordo ai nostri ascoltatori, condurre questa trasmissione, svolgere questa nostra chiacchierata il 10 agosto, poi insomma per un lutto, una tragedia che ha colpito l'intera comunità ogliastrina, anzi per due tragedie che hanno colpito l'intera comunità ogliastrina, abbiamo deciso di rinviarla ad oggi. Però il 10 agosto c'è stata la tradizione, la storica, la tradizionale notte di San Lorenzo, la notte dedicata all'osservazione delle stelle cadenti. Com'è andata? Anzitutto, quante persone sono arrivate da voi per vedere le stelle cadenti?
Persone tante, stelle poche. E sono venute almeno 200 persone. Tutte le volte facciamo firmare il registro, hanno firmato in 120. Però poi alla fine c'erano tante altre persone che non siamo riusciti a seguire. È stata una serata buona, nel senso che abbiamo osservato prima la luna, perché c'era la luna che stava per tramontare.
E io a questo punto chiederei alla regia, se è possibile, di mandare in onda le fotografie che Carlo ci ha gentilmente concesso. Quindi prima la luna.
Abbiamo osservato la luna finché è tramontata la luna, sia dal telescopio principale che dentro la cupola,
Che eccola altro... qua, la possiamo vedere per le persone che ci seguono in diretta Facebook.
Che è un altro telescopio che abbiamo portato fuori. Questo in attesa del buio, perché la Luna comunque illumina e cancella un pochino gli oggetti deboli. E la giornata ideale per le stelle cadenti sarebbe stata fra il 12 e il 13.
Quindi però, tre giorni dopo.
La Luna sarebbe cresciuta ancora di più e avrebbe fatto diventare il cielo un po' bianco.
Ma questo fenomeno delle stelle cadenti, voi avete avuto modo di osservarlo insomma, durante tantissime attività, perché voi siete nati nel 1985, se non erro.
Sì.
Qual è stato il cielo più spettacolare che tu ricordi proprio in riferimento alle stelle cadenti e ai desideri espressi? hai un ricordo?
No,
immagino di sì.
Le stelle cadenti più belle sono quelle che capitano all'improvviso, e non tanto questi sciami meteorici di San Lorenzo, ci sono le Geminidi, queste si chiamano le Perseidi, ci sono le Geminidi, le Aquaridi, però quelle, quando capitano che stai guardando magari il cielo e stai indicando le costellazioni con un laser e ti vedi passare un bolide che magari esplode, fa un periodo di esplosione, questo è successo varie volte, non riesco a ricordare le date, però è successo varie volte.
Quanti desideri inespressi vengono espressi durante
no, sono soprattutto tanti. Un sacco di esclamazioni da
che
parte
cosa dicono?
Del
cosa dicono i visitatori?
E beh, senti questo
wow.
Bellissimo, e poi appunto si fanno i commenti fra loro sui desideri.
Allora, torniamo un attimino alla notte del 10 agosto, quindi prima la Luna e poi invece?
Poi abbiamo portato fuori tutte le sedie, quindi c'era una specie di palco con le persone sedute, abbiamo spiegato cosa sono le stelle cadenti, come mai ci sono questi sciami meteorici che si concentrano in certe condizioni, e questo dipende dal fatto che la Terra in quei giorni entra in una zona del cielo dove è passata una cometa, e le comete quando passano, quando cominciano a formare la coda è materiale che si è staccato dalla cometa e viene disperso lungo l'orbita della cometa, e per fortuna non ci siamo incontrati,
altrimenti
però questa era una cometa che aveva 130 anni di periodo, e l'ultima volta è passata nel 92.
Quindi praticamente, fammi capire meglio, io sono ovviamente una profana di questa materia, le stelle cadenti sono ciò che cade dalla coda della cometa?
Sì, però no, non è che cade, questo materiale che è stato espulso dalla cometa continua a camminare, a seguire l'orbita della cometa.
Capito.
Che in questo caso è in orbita, che appunto impiega 130 anni a fare un suo anno.
Quindi a noi abbiamo l'impressione che siano stelle cadenti
perché... Noi ci sbattiamo addosso. E questo materiale, che sono dei granelli piccoli, quando sono grandi quanto un'unghia, sono già grandi.
Addirittura?
Entrano però con una velocità di 60-70 km al secondo nell'atmosfera della Terra.
E si incendia quindi?
E quindi si incendia e fa un effetto elettrico, che vediamo le stelle cadenti. E che le stelle cadenti non sono stelle lo sapevano già gli antichi, perché conoscevano benissimo il cielo e vedevano le stelle che cadevano, però non ne mancavano nel cielo. E quindi dicevano è qualcos'altro,
cosa però che poi è stata informazione che a noi sfugge perché noi non siamo più abituati a guardare
infatti,
il cielo, vero?
Infatti non siamo più abituati. È stato un astronomo italiano, Schiaparelli si chiamava, a scoprire che sono appunto i residui delle code delle comete.
Quindi dopo la Luna, le poche stelle cadenti che stelle non sono, è stata la volta di Saturno.
Saturno a fine serata, perché Saturno ormai è autunnale quasi, sorge molto tardi.
Anche in questo caso chiederei alla regia di mandare la foto se possibile. Eccolo qua, Saturno e i suoi cerchi.
E quindi abbiamo indicato le costellazioni con un laser, abbiamo dei laser molto potenti che fanno, è come se fosse una bacchetta, sembra di toccare le stelle, quindi si fanno vedere le figure, spieghiamo cosa sono le costellazioni e vediamo le costellazioni, e poi a fine serata appunto, quando Saturno era già abbastanza alto, abbiamo inquadrato Saturno,
che si Saturno vedeva chiaramente.
Si vedeva chiaramente, però è uno dei periodi peggiori questo per vederlo, perché ogni 15 anni gli anelli di Saturno si mettono di taglio per noi e scompaiono.
Ho capito.
Dal nostro punto di vista, e sta capitando l'anno prossimo, quest'anno alla fine dell'anno, e l'anno prossimo sarà il periodo peggiore.
E non si vedrà nulla.
Poi
quindi.
fra 6 anni invece lo vediamo da sotto.
Completamente ribaltato.
Sì. Ogni 15 anni c'è la visione migliore. Un anno di Saturno dura 30 anni nostri.
Quindi scusami, ci dai appuntamento all'osservatorio per osservare al meglio Saturno?
No, è sempre bello, è sempre molto bello ora. Però l'anello si vede come una linea anziché vedersi come un anello.
Chiarissimo.
Invece fra 6 anni sarà la posizione migliore, fra 6-7 anni, e si vedrà benissimo lo spazio che c'è fra l'anello e il pianeta, che ci passano più di due terre affiancate, per dire. Quindi si capiscono anche le dimensioni.
Chiaro, chiaro. Allora, torniamo invece alla vostra storia. L'associazione nasce nel 1985 in un'occasione particolare. Ce la vuoi raccontare?
Come associazione nasce nell'89. Nell'85 abbiamo cominciato come gruppo.
Ah, ok.
È capitata una discussione fra me e un mio amico che lavora all'Osservatorio Astronomico di Cagliari, Gianluigi. E diceva: l'anno prossimo si vedrà la cometa di Halley, perché ogni 72 anni, mi sembra, non ricordo il numero di anni preciso. E ho detto: però sarà difficilino vederla. E lui ha detto: no, non è difficile, a Cagliari abbiamo dei telescopi, c'è un gruppo amatoriale, l'Associazione Astrofili Sardi, e con quei telescopi si può vedere bene, non c'è bisogno neanche che siano troppo grandi. Io gli avevo detto: però chissà quanto costano. E lui ha detto che era pratico, con un po' di abilità manuale si possono costruire, non costano così tanto.
E tu che eri un bravo operaio della cartiera, ricordiamolo
almeno,
questo.
Almeno quello era buono, dai, la manualità.
Hai pensato bene di realizzarlo insieme ai tuoi colleghi,
sì,
no?
Sì, abbiamo visto che c'era questa possibilità, abbiamo cercato un progettino in una rivista di astronomia e abbiamo ordinato gli specchi a Milano e abbiamo costruito un telescopio, un primo telescopio, e con quello abbiamo... Ho cominciato ad osservare la Luna, e poi quando è arrivata la cometa abbiamo osservato anche la cometa. Che era...
Anche qui, scusami un attimo, Carlo, se ti interrompo, chiederei alla regia se è possibile mandare la fotografia del telescopio, del primo telescopio. Eccolo qua, guarda Carlo, guardalo pure tu, realizzato da un gruppo di operai della mitica cartiera di Arbatax. Uh-huh. Un telescopio che, insomma, quanto era grande? Più o meno?
Ha una focale di 80 centimetri.
Quindi come focale intendi la lente, l'ottica?
No, la lente è a 15 centimetri, lo specchio a 15 centimetri di diametro, e poi dallo specchio si osserva a 75 centimetri di distanza la lunghezza focale.
Ho capito, chiarissimo. Quanto ci avete impiegato per realizzarlo?
Questo pochissimo, un mese, qualcosa del genere, perché non eravamo pratici. Poi la cosa più difficile è stata allineare gli specchi, però per fortuna c'era questo mio amico che era pratico.
Sembra un operaio della cartiera?
No, questo lavora all'Osservatorio Astronomico di Cagliari.
Quindi praticamente gli operai della cartiera hanno realizzato la struttura, poi...
Ma non era... cioè, per chi è di Tortoli, ad esempio, Giacomo Carta ha costruito parecchia di quella cosa. Giacomo Carta e Luigi Vacca.
Ah, ok.
Hanno costruito molta di quella cosa.
E vi siete anche divertiti, no?
Ci siamo anche divertiti, poi è stato bellissimo comunque, perché abbiamo cominciato ad osservare la Luna e guardando la Luna vedevi crateri che nessuno aveva mai visto di noi, e dentro crateri vedevi altri crateri, vedevi le montagne, quindi è stata una cosa impressionante questa.
La regia sta mandando in onda una fotografia della Luna con i suoi crateri.
Sì.
Chiaramente questa è una fotografia che i radioascoltatori che ci ascoltano non possono vedere, ma chi ci segue in diretta a Facebook e su YouTube può agevolmente vedere. Questo chiaramente sono le fotografie fatte con il nuovo telescopio.
Con il nuovo telescopio, sì. E comunque si è formato un gruppo, perché avevamo preso l'abitudine di caricare il telescopio in macchina e di andare dietro la Nusei in una zona buia, osservare la Luna, cominciare ad osservare Saturno con gli anelli e vedere Giove, la macchia rossa, e quindi si è formato questo gruppo. E poi però ci è venuta voglia di avere qualcosa di più grande, e poi dopo è nata l'associazione, appunto.
Ecco, Carlo, qui c'è un'altra fotografia, qui possiamo ammirare, questo è Giove?
Quella è Giove, con le bande e le zone, e quella è la macchia rossa famosa
di cui stavi parlando.
Sì.
Quindi decidete di questa allegra combriccola di astrofili di realizzare un vero e proprio osservatorio.
Sì, perché è capitata una combinazione, sempre tramite gli astrofili di Cagliari. Ci hanno invitato a una riunione a Cagliari dove spiegavano come avevano costruito un telescopio amatoriale dell'Associazione Astrofili Sardi. E hanno spiegato proprio nel dettaglio anche tutte le cose meccaniche. E lì siamo rimasti un po' così, perché l'avremmo costruito meglio noi.
Addirittura con l'esperienza maturata.
Gli operai dell'officina meccanica della cartiera erano dei gioielli. E quindi abbiamo detto: se l'hanno fatto loro, riusciamo a farlo anche noi. Una cosa del genere. E allora ci è venuta la voglia e lo stimolo di costruire un telescopio più grande. E abbiamo girato un pochino, sfogliato un bel po' di riviste e non eravamo soddisfatti. Poi, una volta è uscito in un articolo in una rivista di astronomia che parlava di questi di Reggio Emilia, che avevano costruito questo telescopio loro, bello, bello grande. Poi soprattutto ci era piaciuto lo spirito, perché loro, a differenza di quello che succedeva almeno negli osservatori astronomici professionali, che tutto quanto era riservato agli studiosi di materie scientifiche. Questi mettevano a disposizione di tutti quella, dicevano è un peccato che una cosa così bella come il cielo, con tutti questi oggetti bellissimi,
non sia patrimonio comune,
sia riservato a pochi, a quattro gatti. E non,
ma infatti è quello che state facendo voi, un'azione di divulgazione, di coinvolgimento di tutti,
sì,
perché
sì, quindi...
l'osservatorio, lo ricordiamo, scusami Carlo se ti interrompo, è assolutamente aperto a tutti.
Certo.
Poi spiegheremo le modalità con le quali si può accedere e visitare il nostro cielo. E quindi questa collaborazione con...
E quindi abbiamo avuto questo,
con gli emiliani,
questa spinta da parte loro, perché ci piaceva il loro spirito e poi ci piaceva il loro progetto. E allora siamo andati a trovarli. Siamo andati a trovarli e senza appuntamento, senza niente, siamo finiti lì, ci hanno preso per marziani, nel gusto di Veneti. E... Così, no? Poi quando abbiamo spiegato che ci hanno fatto sedere nella sala senza neanche farci vedere il telescopio, hanno chiacchierato abbastanza. E poi però quando gli abbiamo detto che venivamo dalla Sardegna e che eravamo interessati a questa cosa, allora ci hanno fatto entrare in cupola e ci hanno fatto vedere il loro telescopio. E siamo rimasti un po' impressionati dalla bellezza di questo telescopio e anche però impressionati dall'opera. Ho detto, non è per noi questa cosa qui, non sembrava troppo grande, troppo... E invece poi alla fine della serata ci hanno dato una parte del progetto del telescopio.
Addirittura l'avevano regalato?
No, del disegno.
Vi hanno messo nelle condizioni di poter decidere se proseguire o meno, così?
Certo, l'asse polare si chiama questo, quindi è un pezzo di acciaio che pesa un quintale e mezzo, lavorato questa cosa qui. E poi... Quindi una volta che abbiamo avuto questo, noi abbiamo pensato, siccome appunto io lavoravo nell'officina meccanica della cartiera, avevamo tante pompe in disuso ormai, con i cuscinetti, con degli alberi molto grossi, no? Ho detto magari ci facciamo regalare dal caporeparto, da Laurini, una di queste pompe vecchie e poi la adattiamo alle altre cose, la forcella la costruiamo, i motori li costruiamo, eccetera. E invece il capo officina appunto, Laurini, ha detto, Porta era abbastanza burbero questo, ma aveva anche ragione di essere burbero perché eravamo 80 matti che lui doveva comandare.
Sì, l'epopea della cartiera, la conoscono bene.
Ha detto, portami il disegno di questa roba, no? Gli ho dato il disegno, non ho saputo più niente, e poi ho visto che c'era un operaio della cartiera, Giovanni Usala, che costruiva il pezzo.
Addirittura? Quindi
L'ha messo in opera, sì. Questa cosa, e abbiamo avuto... Poi ha detto solo di sì, organizzati per portare via quel pezzo.
Quindi praticamente a quel punto c'era da mettere le ottiche.
Sì, no, poi una volta fatto quel pezzo, questi di Reggio Emilia ci hanno mandato tutto il resto dei disegni, che è una cartella così grossa dei disegni meccanici, molto molto dettagliato. C'era ancora tantissimo da fare, però quella era la parte più difficile, si sono fidati. E hanno detto va bene, no? E poi ci hanno seguito quasi quotidianamente, 2 o 3 telefonate alla settimana. Per fare quello.
Scusami Carlo, questo telescopio che è ancora in funzione? È quello che avete adesso ancora? Quello che
certo.
Ed quando l'avete ultimato?
L'abbiamo ultimato nel 92, nel 1992. Nell'89 abbiamo costituito l'associazione. E in 3 anni l'abbiamo costruito. Tre anni di lavoro. E dal 92 siamo a Monte Armide.
A Monte Armida. Allora, parliamo un attimino dell'attività che svolgete a Monte Armida. Quindi, come se io volessi andare a visitare il nostro cielo con il vostro telescopio, cosa che ho fatto e che consiglio vivamente di fare ai nostri ascoltatori, cosa bisogna fare innanzitutto?
All'inizio era aperto tanti giorni alla settimana e si poteva andare così senza prenotazione. Poi abbiamo visto che era un problema, perché se vanno 100 persone assieme non siamo in grado di gestirle. E quindi bisogna prenotare. C'è un numero di telefono, bisogna prenotare, più di 20 persone non facciamo andare.
Possiamo ricordare il numero di telefono, Carlo?
Che me ricordo, dunque, 380 36 88 198.
Quindi 380 36
88 198.
198, quindi radioascoltatori,
risponde il socio che prende le prenotazioni.
E se volete visitare l'osservatorio di Monte Armida e osservare il nostro cielo, appuntatevi questo numero di telefono. Noi ci blocchiamo un attimino qui per pochi minuti perché è arrivato il momento del primo blocco pubblicitario. Io do la parola alla regia per la pubblicità. A voi regia.
Fragole, panna e champagne,
no. Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna, stanotte un altro dirà, non l'ho mai detto a nessuna, bambolina.
domani torno da te con una nuova bugia. Tanto non ti importa di me, tu vuoi le fragole.
Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Made in Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio.
Cerchi qualcosa che ti appassiona davvero per completare il tuo percorso di studio? Vorresti una qualifica immediatamente spendibile nel mondo del lavoro? L'Istituto IPSAR e l'agenzia Key Company ti presentano i percorsi formativi di operatore elettrico e operatore termoidraulico, validi per il diploma professionale. I percorsi sono rivolti ai giovani dai 17 ai 35 anni, prevedono indennità di frequenza e viaggio e sono adatti per svolgere l'attività lavorativa in proprio presso terzi nel settore edile, elettrico e idraulico. Le domande di partecipazione possono essere inviate entro il 6 settembre 2024. Per info e iscrizioni 0782 22 33 47.
C'è un posto in Ogliastra dove oggi come un tempo il sacro incontra il profano. La magia degli antichi gioielli della tradizione, Spuligadentes, Nudeus e Surighe Mari. Incontra le filigrane moderne alla boutique d'arte orafa Filigrana d'Autore, specializzati in produzione filigrana sarda, restauro gioielli, riparazioni, creazioni di pezzi unici, saldature e fotoincisioni laser. Regalati un ricordo senza tempo. Filigrana d'Autore, Corso Vittorio Emanuele 27, Bari Sardo.
L'estate, il sole che bacia i capelli, il mare.
Uffa, i capelli! Oddio, i miei capelli! Basta!
No, ferma! Ci pensa M Beauty Hair! Scopri il trattamento Premier per un capello rimpolpato e ricostruito senza sfibrature. Tuo a 25 euro al mese. Per la cura quotidiana, Emi ti presenta tutta la linea Kerastase pre-esposizione con olio e crema. Dopo sole con shampoo e maschera. La sera genera lucentezza con l'olio Elixir Ultim. Il tutto scontato del 10%. Emi Beauty Hair. Everybody's perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa, a Tortoli. 0782 62 36 84.
Buongiorno, vorrei intervistarla.
No, mi scusi, sto entrando in banca, poi il pranzo.
Mi scusi, due parole per un'intervista?
Mi spiace, sto uscendo dal negozio. Corro a preparare il pranzo.
Ma è possibile?
Stress per la pausa pranzo? Take it easy, bastano 15 euro. Il tuo business lunch è al Sunset. Un primo di mare, una bistecca con contorno, i dessert per i più golosi, da 15 euro con caffè e acqua inclusi. Nel piazzale San Gemiliano a Tortoli, il tuo business lunch si chiama Sunset. Sunset Cocktail Bar and Restaurant, 15 euro, per staccare davvero nella tua pausa pranzo. Piazza San Gemiliano a Tortoli, infoline 331 59 54 675. Seguici sui social, Sunset Lounge Bar.
Farmacia Masia, Lozzorai, da noi. Informarti viene prima. Elettrocardiogramma, integratori alimentari e tutto per la cosmesi con le linee La Roche-Posay e Dermovitamina. Per il tuo comfort senza rinunciare allo stile, calzature gelato, comode, confortevoli, riconosciute come dispositivi medici, dal plantare anatomico ed ortopediche. E con la linea Solari Lovren, tutti al mare senza scottature, a partire da 9,90 euro. Farmacia Masia, via Roma, Lozzorai. E con il distributore automatico attivo 24 ore al giorno, servizio e riservatezza sono garantiti. Infoline 0782 66 94 67.
Ula la 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 la, fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna, stanotte un altro dirà, non l'ho mai detto a nessuna. Porta di me, tu vuoi
le fragole. Eccoci qua, siamo di nuovo in onda dai nostri studi, stiamo parlando del nostro cielo, della nostra luna, delle nostre stelle, delle nostre costellazioni. È di uno strumento indispensabile per osservarlo al meglio questo nostro bellissimo cielo, che è il telescopio dell'osservatorio di Monte Armida, dedicato a Ferdinando Caliumi. Ne stiamo parlando con Carlo Dessì, il presidente dell'associazione Ogliastrina d'Astronomia, che ci ha raccontato un po' la storia di questa associazione e ci ha raccontato come è nata, come è nato il telescopio, che è lo strumento principe dell'osservazione, e ci ha ricordato anche il numero di telefono dovrà essere fatto se qualcuno ha intenzione di fare una visita a questo osservatorio. Io lo ricordo, 380 36 88 198, risponderà Eugenio. Eugenio è l'addetto alle prenotazioni, vero?
Sì.
della vostra associazione. Prima di parlare di che cosa possiamo osservare in questo periodo nel nostro cielo, vorrei chiederti, ma la vostra associazione è fatta di volontari, perché siete tutti appassionati che svolgono, come dire, questo impegno, questa azione, questa attività di divulgazione, ripeto, e di avvicinamento di tutti a questa bellissima branca che è l'astronomia, quindi tutto a titolo assolutamente gratuito. Ma quanti siete?
Come numero di tessere dall'89, da quando è nata l'associazione, siamo arrivati quasi a 600 tessere, però quelli che rinnovano tutti gli anni sono una cinquantina, e poi di questi 50, 8-10 quelli attivi, che sono in grado di far funzionare l'osservatorio, perché molti rinnovano la tessera per aiutarci.
Ho capito, quindi
è
una questione
forma
economica,
di
anche perché voi
sì.
Finanziamenti, mi pare di capire, non è che ne vediate tanti.
No, finanziamenti niente, quindi non abbiamo nessun finanziamento e quindi siamo stati costretti anche a chiedere un piccolo contributo agli ospiti che abbiamo.
Quindi praticamente chi arriva sa che insomma è gradita un'offerta, mettiamola
così. È gradita un'offerta, diciamo.
Per
così,
far funzionare la struttura. Ma che costi ha un osservatorio?
Ma ora sono ridottissimi i costi. Dobbiamo rinnovare ogni tanto magari per gli oculari, filtri solari e queste cose, pure l'energia elettrica, non paghiamo affitto, che l'osservatorio è stato costruito per noi appunto, però non sono molto alti i costi. E poi d'inverno la legna, perché siamo in montagna a 1150 metri.
Sì, che fa freddo anche d'estate, perché c'è stato a Monte Armida d'estate.
Capita
insomma.
Anche d'estate, però appunto dobbiamo comprare la legna e poche altre cose, non sono tante le spese. Qualcosa per il rinnovo dell'elettronica ogni tanto, per computer, perché ora è computerizzato, mentre all'inizio si puntava tutto a mano. Invece ora, grazie ai nostri soci capaci in elettronica, riusciamo a inquadrare le cose tramite il computer. Si fa l'allineamento, poi una volta che il telescopio sa dove è puntato, sa di quanto si deve spostare per trovare le altre cose, e lo mandiamo tramite computer. Però tutte cose che costano un pochino, ma non tantissimo, siamo relativamente tranquilli. Poi una delle spese che facciamo, adesso abbiamo interrotto per causa del Covid, però facciamo quasi tutti gli anni delle conferenze con astronomi che vengono dal continente, e non abbiamo mai dato una lira a nessuno, e nessuno ci ha mai chiesto una lira o un euro, però paghiamo tutto noi, dal viaggio, albergo.
Quindi possiamo dire a chiare lettere che tutta questa attività si basa sulla passione per l'astronomia.
Passione per l'astronomia è volontariato totale, non esistono neanche, come succede in molte associazioni, dei rimborsi spesa fasulli più o meno, no? Beh, non esiste proprio questa cosa. Allora, nessuno di noi prende neanche un centesimo.
Ricordiamo, per chi volesse visitare l'osservatorio, che il numero massimo di persone a visita è di 20. Perché
è di 20
questo?
Persone. 20 persone, perché si osserva nella nostra struttura, il nostro telescopio è fatto da 4 telescopi, però si osserva su quello migliore e si osserva uno per volta. Quindi intanto che si osserva ad esempio Saturno, noi spieghiamo che distanza è Saturno, e tutta una serie di caratteristiche, però si fa ad uno, quindi 19 stanno aspettando.
Capito, quindi è una sorta di turnazione.
E si riesce però appunto a dare questa spiegazione, a non farli annoiare. Invece se fossimo di più non sarebbe possibile, diventerebbe un'attesa troppo lunga.
E le 200 persone della notte di San Lorenzo come le avete gestite?
Quelle abbiamo portato anche dei telescopi fuori, sono telescopi che abbiamo comprato, quelli non li abbiamo costruiti. Perché capita che veniamo invitati, che ci chiedono di partecipare a delle feste tipo Astro Musicando a Baunei, e altre, giriamo un pochino in varie località quando ce lo chiedono, e quindi portiamo questi telescopi portatili per osservare, e in questo caso queste 200 persone abbiamo portato i telescopi fuori e abbiamo fatto osservare la Luna a tutti, e poi dopo aver osservato le costellazioni abbiamo osservato Saturno sempre, sia fuori che dentro.
Chiarissimo, io chiederei alla regia se è possibile di mandare in onda le foto che ci ha cortesemente reso disponibili Carlo. Magari, eccolo qua, questo è l'osservatorio, Carlo, questo è un osservatorio, una fotografia che è stata scattata nell'ottobre.
Questa è nell'occasione dell'ultima eclisse di sole questa, e ci sono venuti tutti i bambini delle elementari.
Ah, perché voi chiaramente siete in qualche maniera collaborati anche con le scolaresche?
Sempre, noi siamo sempre a disposizione. Purtroppo è successo che si è ridotto moltissimo il numero delle scolaresche che venivano da quando c'è questa autonomia amministrativa delle scuole. Cioè, prima facevano la domanda al provveditore, il provveditore riteneva utile la visita e venivano queste scolaresche da tutta la Sardegna, venute dal Siotto, di Cagliari, dal Pacinotti. E invece con questa autonomia amministrativa si è ridotto moltissimo, evidentemente ritengono che i soldi siano più importanti per altro, oppure non ne hanno più, non lo so.
Sì, insomma,
però
ci deve
essere un insegnante che si impunta, se si può dire, e allora vengono, altrimenti si è ridotto molto. In questo caso c'erano tutti i bambini dell'elementare di Lanusei.
Ma qual è la reazione dei bambini che hanno col naso all'insù guardano
le stelle? Bellissimi, infatti hanno fatto dei video loro stessi, rimangono sorpresissimi. Anche ieri avevamo c'erano degli ospiti e nonostante la giornata fosse brutta si è messa a posto alla fine ed erano meravigliati tutti. Senti gli uavo, che dici tu?
Ma adesso ti faccio una domanda un po' personale, ma com'è nata questa passione in te? Insomma, parlo di te, che poi sei, insomma, da tanti anni svolgi questa meritoria azione.
No,
di,
ma io penso che sia una cosa che hanno tutti, che se uno rimane sdraiato un pochino a guardare il cielo al buio, si mette un sacco di domande e cerca di capire cosa succede, come facevano gli antichi. Poi è capitata la fortuna che mi hanno insegnato come si fa a trovare la stella polare, ho visto che non lo sapeva quasi nessuno.
Ma possiamo vederla questa stella polare, regia? Vediamo un attimino se riusciamo a vederla anche dai nostri... The Queen, eccola qua. Questa, ecco,
questa è una foto che ha un tempo di posa di un'ora. Quindi
cioè,
si lascia.
Che questo è il risultato di un'ora di fotografia.
Di un'ora di fotografia, una sola fotografia è durata un'ora. Quando si scatta una foto normale, magari è un 125esimo di secondo, arriva quella luce. Invece in questo caso la foto si può considerare mossa, perché la Terra nel frattempo ha girato quando la macchina fotografica era aperta, e quindi quella stella più luminosa che è vicina al centro è la stella polare, tutte le altre sono stelle. All'inizio della foto la stella era un estremo di queste righe e alla fine l'altro estremo. Quindi tutte quelle strisce sono stelle.
E quello è l'osservatorio, chiaramente.
La cupola dell'osservatorio. Nel frattempo, in un'ora che è durata la foto, dall'osservatorio si è osservato e sono osservate varie cose, quindi la cupola risulta tutta illuminata perché ha ruotato la cupola, quella luce rossa che abbiamo all'interno.
E ci sono anche le nebulose, le costellazioni. Regia, a voi prego, se riuscite a mandarci in onda altre fotografie, vediamo un attimino la bellezza di queste immagini scattate. Eccola qua, questa è una nebulosa? No.
Questa è un ammasso stellare, si chiama ammasso globulare, ed è M13 il suo nome, è nella costellazione di Ercole. Questo è visibile tutta l'estate, in questo periodo. Ed è l'oggetto che io ritengo più bello, a parte la Luna e i pianeti.
Perché? Perché lo ritieni più bello? Adesso sono curiosa di saperlo.
È bellissimo, tu immagina 500.000 di stelle tutte insieme, che tu le guardi con l'occhio così, e poi le vedi luccicare. Infatti uno dei commenti che fanno è che sembra un fuoco artificiale, un'esplosione di cose varie, sì. Ed è interessantissimo perché questo dista 24.000 anni luce.
Ecco, torniamo un attimino a noi, proprio a questo concetto dell'anno luce. Cosa significa in termini concreti 24.000 anni luce? E per raggiungere quell'ammasso di stelle che a noi sembrano così vicine, quanto dovremmo impiegarci?
Sì, sì.
Cioè una vita,
cioè,
non basta
quando
ovviamente.
Guardiamo qualunque oggetto astronomico, a partire dalla Luna fino alle galassie, guardiamo indietro nel tempo. Quando vediamo la Luna la vediamo com'era un secondo e qualcosa prima, perché dista nel momento massimo 400.000 chilometri e la luce in un secondo fa 300.000 chilometri, quindi un secondo più un terzo di secondo. Quando guardiamo il Sole lo vediamo com'era 8 minuti prima, quando vediamo Saturno lo vediamo com'era 80 minuti prima. La luce da Saturno a quella velocità 300.000 km al secondo impiega 80 minuti per arrivare fino a noi. Quindi se ci mandassero un messaggio arriverebbe dopo 80 minuti.
Dopo 80 minuti.
Dopo 80 minuti. La stella più vicina invece è dopo 4 anni luce.
E qual è la stella più vicina?
È una stella che ora non è visibile dall'emisfero nostro. La stella della costellazione del Centauro, che rimane su a sud. Alcune migliaia di anni fa si vedeva.
Il cielo chiaramente cambia. Questa è una cosa che mi ha sempre affascinato, cioè il cielo che vediamo noi nel 2024 dopo Cristo non è il cielo che osservavano gli antichi greci, è diverso.
Allora la posizione delle stelle era uguale.
È la Terra che cambia.
È la Terra che barcolla la Terra. Si chiama precessione degli equinozi, un nome a barbaro. la Terra fa un movimento che è simile a quello che fa una trottola quando si sta fermando. Il suo asse fa questo movimento e quindi punta sempre in posizioni diverse, però una sola rotazione della Terra dura 26.000 anni e quindi sposta la stella polare. Ad esempio, in periodo prenuragico era una stella della costellazione del Drago, invece ora è la stella polare. Fra 13.000 anni sarà una stella che abbiamo sulla testa in questo periodo di notte, Vega, brillantissima, la stella azzurra più luminosa che c'è nel cielo.
La stella di Goldrake, per chi come me è un po' avanti con gli anni, sicuramente sì. Si ricorderà Vega del cartone animato giapponese.
E quindi cambia, però la posizione reciproca delle stelle non cambia, è uguale.
Quindi è la Terra che si muove.
È la Terra che si muove, quindi di conseguenza vediamo tutto il cielo che ruota un pochino, però molto lentamente. Questo ha spostato, fra l'altro, le costellazioni dello zodiaco rispetto ai segni, che non corrispondono.
Non corrispondono più?
Non corrispondono più. Sono spostati quasi di una costellazione intera.
Quindi praticamente, scusami, fammi capire meglio questo concetto.
C'è ancora un po' di corrispondenza, ad esempio nel Leone, che c'è ora il Sole nella costellazione del Leone.
E si è spostata?
Però il Sole è entrato nelle stelle del Leone il 10 di agosto, non il 21 luglio, come dicono quelli dell'oroscopo.
Ah.
E uscirà verso il 17-18 di settembre.
È già nel pieno segno della Vergine.
E sono spostati quasi tutti.
Ti volevo chiedere un'altra cosa. Tu hai parlato di cielo prenuragico, nuragico, di costellazioni varie, ma mi pare di capire che ci siano molti appassionati che in qualche maniera correlano l'orientamento dei nostri siti nuragici agli equinozi, ai solstizi, alle stelle. Voi avete avuto modo di indagare anche questo aspetto o vi limitate all'astronomia?
No, lo facciamo. Fra l'altro stiamo facendo un lavoro... Il lavoro si fa per dire, il lavoro bellissimo a Sarkis Forrus, perché a Sarkis Forrus, in territorio di Villa Grande.
Sì, il sito nuragico, il santuario nuragico di Sarkis Forrus, ne abbiamo parlato in diverse occasioni.
Ci sono due siti che sono orientati astronomicamente. Uno di questi templi, che è orientato nel punto dove sorge il sole il 21 di dicembre, quindi al solstizio invernale. E siamo entrati lì dentro, abbiamo fatto le foto e i video anche corrisponde benissimo, sì. E poi a fianco ci sono due capanne attaccate. E mettendosi nella direzione delle porte delle due capanne, quello è orientato al solstizio estivo, il 21 di giugno.
Questa è la testimonianza che i nostri antenati il cielo lo osservavano e come?
Lo osservavano e come? Secondo me in qualunque sito archeologico c'erano degli non so se chiamarli degli strumenti, però degli allineamenti che servivano come un calendario. Se uno si mette in un punto preciso e vede dove sorge il sole il 21 di giugno, poi vede che più in là non va, basta che metta un palo, una pietra, tipo un menhir, quindi osservando da quella posizione sa che quando arriva fin lì il sole comincia a tornare indietro e quindi va verso l'inverno, e dall'altra parte mette un altro palo, e in questo modo, mettendo 5-6 pali alle stagioni e alla durata dell'anno, perché per stabilire quanto durava un anno cosa facevano? Vedevano quando il sole arrivava al punto più basso, in dicembre, perché sembra che si fermi, rallenta fino a fermarsi, in alcuni giorni sta fermo apparentemente, e poi va dall'altra parte dopo 6 mesi fino al 21 di giugno, e quando torna al 21 dicembre è passato un anno. In questo modo, con i millenni e con i secoli, hanno calcolato quanti giorni impiegava e sono fatti il calendario, quindi sapevano che quando il sole arrivava in quella posizione era il tempo della semina o il tempo del raccolto, che cominciava il freddo, quindi si preparavano per l'inverno.
Quindi in qualche maniera tutto è legato all'osservazione del cielo?
Certo.
La vita veniva scandita dall'osservazione del cielo?
Secondo me sì, e poi appunto ci sono questi orientamenti che sono così. Poi moltissimi orientamenti in ogni caso hanno gli ingressi in nuraghi verso il punto dove sorge il sole. Magari era importante la nascita di un capo, e allora lo facevano quando è nato lui, il sole dov'era? e quindi sempre verso quella posizione. È raro trovare una cosa che non riceva il sole dentro l'ingresso.
Ma a questo proposito, ricordami, stavo parlando prima off the records, voi avete un importante appuntamento al quale invito i nostri radioascoltatori, che è a novembre. Cosa?
Il 7 novembre, non novembre, settembre.
Settembre?
Okay. 7 settembre, siamo alla Sortale su Monte, qui a Orri.
Un altro complesso nuragico molto interessante, per fare cosa?
Porteremo anche dei telescopi portatili, quindi faremo vedere la Luna, perché c'è la Luna, i primi giorni di Luna, che dovrebbe tramontare subito, e poi appena tramonta la Luna con un laser indicheremo le costellazioni che sono presenti in quel momento, quindi facciamo vedere come si fa a trovarle.
Quali sono? Eccola qua, Carlo, guarda, la regia ci propone un'altra fotografia meravigliosa, che è veramente una cosa che...
Questa è una foto della Via Lattea scattata dall'osservatorio, e per fare queste foto non è così difficile comunque, perché se è fatta con la macchina fotografica messa sul cavalletto, il telescopio non c'entra qui, perché è una porzione di cielo molto molto grande.
Ah, quindi questa è fatta senza telescopio?
Senza telescopio, e la può fare chiunque. Come l'altra, anche della rotazione della volta celeste, è fatta senza telescopio.
Ho capito, mentre invece altre foto dal telescopio, ho visto che ci sono alcune galassie, alcune nebulose, e sono... Non so se chiedo troppo alla regia, magari ci manda in onda qualche altra foto. Eccola qua, queste sono
le Pleiadi.
Ah, le Pleiadi.
In sardo le chiamavano suburdoni, perché sembra un grappolo di stelle. Ed è quello che rimane da una nebulosa. Questa nebulosa ha formato queste stelle, non è ancora finito di formare queste stelle. Questa materia si è concentrata e ha formato le stelle. E queste stelle poi si sono accese, sono diventate stelle. E con la luce che emettono rendono fluorescente il gas che ancora c'è, però questo gas tendono a disperderlo, la radiazione che esce dalle stelle tende a mandare via questo gas.
Anni luce?
È nella costellazione del Toro questa.
Anni luce?
Questo non mi ricordo.
Non volevo coglierti in fallo, ma...
Sono stelle che sono relativamente giovani, quando vediamo le stelle così azzurre, ancora così vicine fra loro. Che poi giovane in astronomia magari significa che hanno 2-3 milioni di anni.
Quindi figuriamoci.
In ogni caso, no?
Ti voglio chiedere un'altra cosa. Capita spesso di leggere nei siti online di questa fantomatica super luna blu. Ma che cos'è? Potremo vederla? Quando potremo vederla? È una fantasia, una folla metropolitana.
Questa super luna, siccome la luna ruota intorno alla Terra, però non è un cerchio quello che fa, ma un'ellisse. Quindi la Luna ogni mese si avvicina di 50.000 km e si allontana di 50.000 km nell'arco di un mese. Quindi quando capita che la Luna è piena nel punto dove è più vicina a noi, che sono 350.000 km, allora è leggermente più grande e la chiamano Superluna. Poi in questi siti internet ne approfittano e fanno un sacco di cose, inventano un sacco di cose, però... Addirittura ci sono le lune speciali, perché se avvengono due lune piene in un mese, siccome da una luna piena all'altra passano 29 giorni e mezzo, quindi se capita il primo, il 29 o il 30 è di nuovo luna piena, e allora diventa la super luna blu. Beh, sono tutti luna del cervo, luna del cacciatore, tutti nomi che inventano così e che danno anche fastidio, perché molte volte veniamo travolti da queste...
Sì,
queste domande strane, no?
Però per persone come voi, che comunque basano la loro attività su un fondamento scientifico, perché l'astronomia è una scienza, immagino che insomma faccia anche sorridere. O sbaglio?
No, è che si aspettano, perché se uno prova a vedere la Luna, anche quando la Luna è grande, quando è una superluna, se si mette a braccio teso così e mette con un occhio solo, con un'unghia, copre la Luna, la copre sempre, quando è grande e quando è piccola, è grande a mezzo grado nel cielo, varia di pochissimo. E quindi la dimensione è quella, poi apparentemente la vediamo più grande quando è vicino all'orizzonte, se su un tetto, su un albero, allora sembra più grande.
E invece?
È sempre uguale, se si fa questo esperimento, mezzo centimetro a 57 centimetri di distanza la copre, così come copre il Sole, con un occhio solo.
Allora... Carlo, noi siamo quasi giunti alla fine di questa nostra chiacchierata di Radio Stella, guardiamo le stelle, e consiglio, ripeto, ai nostri ascoltatori di andare a farvi visita all'osservatorio di Monte Armida. Ricordo ancora una volta il numero al quale risponderà Eugenio, ha detto, le prenotazioni dell'osservatorio, Ogliastiana d'Astronomia, il numero 380 3688 198. Se volete andare a visitare l'osservatorio, se volete farvi una bella passeggiata, fra l'altro è un luogo incantevole, ricordami l'altitudine?
1150 metri,
che in questi giorni di caldo afoso magari insomma offre anche un discreto refrigerio, quindi non sarebbe male solo per quello. Ricordo un massimo di 20 persone a visita. Carlo De Sir, presidente dell'associazione, prego.
Apriamo anche se sono 2-3 persone, non è che...
Sì, un massimo, quindi anche solo 2-3 persone. È offerta contributo giusto per mantenere i costi vivi di questa struttura, che ricordiamo si trova in territorio di Gairo, Monti Armida in territorio di Gairo.
A confine con il territorio di Lanusei.
Un'ultima domanda, poi ci salutiamo. La storia della struttura, che appunto è una struttura che ormai è attiva da diversi anni, è un po' particolare, è stata acquistata di recente, venduta di recente, voi chiaramente gestite solo l'osservatorio, ma la struttura di chi è?
La struttura attualmente è del comune di Gairo, che l'ha comprata dal comune di Lanusei, e l'ha potuta comprare perché per sbaglio abbiamo costruito nel territorio di Gairo. Sbaglio non nostro, è sbaglio della forestale, perché c'era un fil di ferro spinato che era il confine fra la gestione della forestale del Gairo e la gestione della forestale di Lanusei, e noi siamo nel terreno della gestione di Lanusei, però il confine è un'altra cosa, il confine dei comuni.
Chiaramente si scherza, perché chiaramente...
Ma comunque è una cosa molto tranquilla, collaboriamo con tutti.
Sì, ma ripeto, poi l'osservatorio diciamo che è diventato patrimonio dell'intera Ogliastra,
certo.
anzi...
Infatti proprio... quando l'abbiamo costruito, quando abbiamo fatto l'atto costitutivo dell'associazione, c'erano alcuni lanuseini doc che consigliavano di fare, anziché A o A, Associazione Ogliastrina d'Astronomia, di fare A la Associazione Lanuseina d'Astronomia. Noi abbiamo detto no.
È
un'opera collettiva di tantissimi operai bravissimi.
Fra l'altro il fatto che sia stata costruita in cartiera da operai...
Operai di Tortolì, che sapevano benissimo che sarebbe stata montata in montagna a Lanusei.
Allora, quindi fra l'altro...
Completamente gratis questo lavoro.
In qualche maniera ricordiamo l'attavico campanilismo che si è sciolto come neve al sole in occasione della costruzione di questo telescopio.
Che fra l'altro quello di Il Bono è residente ad Arbatax ugualmente, Gino Coda, con lui abbiamo costruito la cupola all'osservatorio astronomico. 10 quintali.
Sì, un'azione di tutte le maestranze, alla faccia del campanilismo che si
è una collaborazione incredibile.
Va bene, Carlo, noi siamo arrivati alla fine di questa nostra chiacchierata. Io ti ringrazio, però prima di salutarti, di dare appuntamento ai nostri radioascoltatori per la prossima puntata di Kaleidoscopio, vorrei che tu concludessi e ci dicessi perché fare una passeggiata all'osservatorio di Monti Armida ad osservare il cielo, perché? Perché lo consigli?
In questo periodo abbiamo preso l'abitudine di andare 1 chilometro oltre l'osservatorio, dove c'è uno spiazzo che abbiamo chiamato Piazza dei Tramonti. E lì si vede il sole che in giugno o luglio tramonta super Daliana, quindi si capisce questa cosa della durata dell'anno. E in dicembre invece tramonta su Gairo Scalo. Lì. E quando le persone le portiamo fin lì, dicono sarebbe sufficiente questo, addirittura, senza neanche andare all'osservatorio. Poi quando salgono all'osservatorio ci affacciamo da questo versante, quindi vedono il mare, vedono Arbatax, vedono Tortolì. Fra l'altro quando capitano le persone di Tortolì e vedono Tortolì da lì rimangono... sbalordite anche loro, perché è bellissimo il panorama, abbiamo il bosco Selene sotto e poi si entra in cupola, appunto nessuno, tantissime persone che non hanno mai visto né la Luna né Saturno, perché Saturno chissà quanti l'hanno visto, tutti l'abbiamo visto sicuramente nel cielo senza sapere che era Saturno, vediamo perché è una stella normale.
Invece
vedere che al telescopio si vedono gli anelli, si vedono le macchie, sì.
Quindi andate a visitare, andate in giro, a passeggio per le stelle del nostro cielo ogliastrino, che ha, come dire, questa sorta, è millenni che il cielo sortisce una fascinazione nei confronti dell'uomo. Quindi io vi consiglio di andarci, ricordo ancora una volta, è necessario chiamare per la prenotazione perché il servizio venga svolto nella maniera migliore. Carlo, io ti ringrazio per questa nostra chiacchierata, è stata veramente molto piacevole e mi riprometto sempre di venirvi a trovare. Io sono stata diverse volte, fra l'altro ho assistito a delle scene veramente bellissime con un bimbetto che è estasiato di fronte a Venere, un bambino strano diceva Venera, Venera, ed era veramente, non stava più nella pelle. ti ringrazio, grazie ancora, grazie anche per, come dire, il servizio che offrite agli assini, ma non solo, perché l'osservatorio ci possono andare tutti. Ringrazio i nostri radioascoltatori, ringrazio la cabina di regia, quindi Daniele De Murtas per la parte audio e Roberta Loi per la parte video, e vi do appuntamento alla prossima puntata di Caleidoscopio. Radio Stella vi saluta con questa puntata dedicata alle stelle. A presto!
Tanto non ti importa di me, tu vuoi le fragole, la 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 la, la 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 la, tu vuoi le fragole, la 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 la, la la la, sì, quelle fragole, la 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 la, la 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 la, tu le vuoi, la 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 la, la la la, sì, quelle fragole.
Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Made in Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio.
Cerchi qualcosa che ti appassiona davvero per completare il tuo percorso di studio? Vorresti una qualifica immediatamente spendibile nel mondo del lavoro? L'Istituto IPSAR e l'agenzia Key Company ti presentano i percorsi formativi di operatore elettrico e operatore termoidraulico, validi per il diploma professionale. I percorsi sono rivolti ai giovani dai 17 ai 35 anni, prevedono indennità di frequenza e viaggio e sono adatti per svolgere l'attività lavorativa in proprio presso terzi nel settore edile, elettrico e idraulico. Le domande di partecipazione possono essere inviate entro il 6 settembre 2024. Per info e iscrizioni 0782 22 33 47. C'è un posto in Ogliastra dove oggi come un tempo il sacro incontra il profano. La magia degli antichi gioielli della tradizione, Spuligadentes, Nudeus e Surighe Mari, incontra le filigrane moderne alla boutique d'arte orafa Filigrana d'Autore. Specializzati in produzione filigrana sarda, restauro gioielli, riparazioni, creazioni di pezzi unici, saldature e fotoincisioni laser. Regalati un ricordo senza tempo. Filigrana d'Autore, Corso Vittorio Emanuele 27, Bari Sardo.
L'estate, il sole che bacia i capelli, il mare.
Uffa, i capelli! Oddio, i miei capelli! Basta!
No, ferma! Ci pensa Emmy Beauty Hair! Scopri il trattamento Premier per un capello rimpolpato e ricostruito senza sfibrature. Tuo a 25 euro al mese. Per la cura quotidiana, Emmy ti presenta tutta la linea Kerastase pre-esposizione con olio e crema. Dopo sole con shampoo e maschera. La sera genera lucentezza con l'olio Elixir Ultim. Il tutto scontato del 10%. Emmy Beauty Hair. Everybody's perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa, a Tortoli. 0782 62 36 84.
Buongiorno, vorrei intervistarla.
No, mi scusi, sto entrando in banca, poi il pranzo.
Mi scusi, due parole per un'intervista?
Mi spiace, sto uscendo dal negozio. Corro a preparare il pranzo.
Uff, ma è possibile?
Stress per la pausa pranzo? Take it easy, bastano 15 euro. Il tuo business lunch è al Sunset. Un primo di mare, una bistecca con contorno, i dessert per i più golosi, da 15 euro con caffè e acqua inclusi. Nel piazzale San Gemiliano a Tortoli, il tuo business lunch si chiama Sunset. Sunset Cocktail Bar and Restaurant, 15 euro per staccare davvero nella tua pausa pranzo. Piazza San Gemiliano a Tortoli, infoline 331 59 54 675. Seguici sui social. Sunset Lounge Bar.
Farmacia Masia, Lozzorai, da noi. Informarti viene prima. Elettrocardiogramma, integratori alimentari e tutto per la cosmesi con le linee La Roche-Posay e Dermovitamina. Per il tuo comfort senza rinunciare allo stile, calzature gelato, comode, confortevoli, riconosciute come dispositivi medici, dal plantare anatomico ed ortopediche. E con la linea Solari Lovren, tutti al mare senza scottature, a partire da 9,90 euro. Farmacia Masia, via Roma, Lozzorai. Rai. E con il distributore automatico attivo 24 ore al giorno, servizio e riservatezza sono garantiti. Infoline 0782 66 94 66.